Ave Maria, carissimi radioascoltatori, quest'oggi per la rubrica La Chiesa insegna vogliamo proporvi una conferenza tenuta da Don Stefano Bimbi durante un convegno sulla vera scuola cattolica sulla vita pratica delle scuole parentali, presentando la sua realtà e la sua esperienza di parroco e di insegnante. A tutti un santo ascolto.
Ringrazio l'amico Stefano Fontana che mi ha invitato a parlare a questo convegno sulla vera scuola cattolica, e tutto parte da Staggia Senese, un paesino nella Toscana, al centro della Toscana, fra Siena e Firenze, 3.000 abitanti, nella quale mi trovo a esordire da sacerdote 20 anni fa e sono parroco ancora lì. È il mio secondo esordio a Staggia Senese, perché io avevo già esordito da giovane a 18 anni in qualità di arbitro di calcio. La prima partita che sono stato andato a arbitrare, 11 anni di onorata carriera, l'ho iniziata a Staggia Senese, e così da sacerdote mi trovo a esordire, ho usato questa parola che non si adopera in ambito ecclesiastico, ma sportivo, a Staggia Senese. Quando ho scritto alla sezione arbitri di Siena che non avrei più potuto fare l'arbitro perché ormai ero in seminario, ho cercato di farlo, ma poi gli orari non si conciliavano, la domenica c'era altre cose, ho scritto: non vi preoccupate, perché anche se smetto di fare l'arbitro continuerò a vestirmi di nero e a prendere le offese. E così è stato nella realtà. Ecco quindi che arrivo a Staggia Senese, pretino giovane, 33 anni, con tante idee, tutte sbagliate quelle che mi avevano messo nel seminario, e mi trovo con la realtà pura. Inizio il mio vero seminario al fianco di un sacerdote che mi disse: ti mandiamo lì, tanto ormai è vecchio, c'ha 84 anni, appena muore. Poi ha durato 10 anni, e questi 10 anni sono stato il mio seminario in cui ho imparato le cose che si sono dette adesso. Ho riunito i giovani della parrocchia, tutti i giovani della parrocchia, 4 ragazze, con cui si inizia a fare il gruppo giovani, ci incontriamo tutti i giovedì, si parla di vari argomenti. A un certo punto dico: guardate ragazze, chiamerò un mio amico a parlare, siccome lui prima di tornare cattolico aveva fatto i voli pindarici nelle regioni orientali, parlerò di religioni orientali, se volete chiamare qualche amico. All'incontro erano in 15, non si entrava più nella stanzina che si era. Ah, se vi è piaciuto il mio amico agli incontri speciali, lo richiamo a parlare di rivoluzione francese. E così si cambia stanza. All'epoca iniziavo nei centri culturali Amici del Timone, telefonare il mio amico Giampaolo Barra e disse: lo faccio anche a Staggia. Lui ha detto: benissimo. A quell'incontro ci furono 50 persone. È la prima conferenza degli Amici del Timone di Staggia Senese, che ad oggi conta oltre 100 conferenze in tutti gli ambiti. Prossima conferenza, Don Samuele Cecotti, che si innesta in questa realtà di tante persone invitate, tutto il meglio della cultura cattolica in tutti gli spazi. Ebbene, uno potrebbe dire: ma noi che ce ne importa? Cioè, noi stiamo parlando di scuola cattolica, di insegnamento, di scuola parentale, perché se non vi raccontassi questo voi non capireste che cosa è successo nella mia parrocchia, se non vi dessi le premesse voi non capiresti la messa, e cioè questa liturgia in atto che vediamo davanti ai nostri occhi. Il centro culturale è stato l'inizio, portai quelle 4 ragazze da neo sacerdote in un monastero di clausura a fare gli esercizi spirituali. Se andiamo a fare gli esercizi spirituali, pur comprendendo le 2 parole messe insieme, non capivano cos'erano perché non avevano mai fatti. Dissi a mia sorella: puoi venire per favore anche te, così facciamo numero. Mia sorella, che ha partorito ora la seconda mia bellissima nipotina, la quale insomma si era in 5 a questi esercizi il primo anno, il secondo anno in 15, terzo anno in 25, poi divisi in 2 turni, poi 3 turni, adesso faccio 3 turni per adulti e il turno per gli adolescenti nel monastero di Rosano, vicino Pontassieve e Firenze, secondo monastero più antico d'Italia, è da 1200 anni, ci sono tante monache. Ebbene, anche qui dice, ma perché ci racconti? Per dirvi l'humus culturale che ha generato la richiesta di questo, perché le quattro ragazze, ovviamente organizzando campi estivi, anche lì di tutte le età, da tutta Italia, poi organizzare esercizi spirituali, le conferenze, c'era un giro di tante persone e quindi le ragazze hanno trovato il fidanzato. Poi il gruppo giovane è diventato gruppo fidanzati, il gruppo fidanzati è diventato gruppo giovani sposi, poi è diventato gruppo genitori, hanno cominciato a fare figli. Ecco, una delle prime, e figli in senso vero, nel senso aperte alla vita, quindi ci so chi ha 6 figli, chi ne ha 8, una ragazza che è incinta del 9° figlio. Ebbene, da questo humus culturale nasce nel 2009, il primo giorno regionale del Timone, con l'abate Zivischi, Benettino Libetano, al quale confido, lui che viene dall'America, dico, guarda, sono tanti giovani, fanno i figli, mi hanno detto, ma come si fa a mandare i figli alla scuola, visto com'è la scuola? E lui mi disse, ma falla da te. In che senso falla da te? No, perché sai, noi in America è 30 anni che facciamo le scuole parentali, homeschooling, noi ormai più di 1 milione di bambini in America frequentano queste scuole, e quelli con i migliori risultati negli stadi più avanzati di istruzione vengono dall'homeschooling. Scoprì anche che una delle mie grandi passioni, in cui ho fatto tante conferenze sul Signore degli Anelli e Tolkien, ho scoperto che Tolkien ha fatto homeschooling. Ecco perché poi può diventare professore Oxford e partecipare all'Oxford Dictionary, essere uno dei più grandi letterati del Novecento. Homeschooling con sua mamma, che gli ha fatto passare le cose che dicevamo noi, la religione, come pienamente parte della sua vita, perché sua mamma è una martire cattolica, in quanto appartenente alle due famiglie di origine Tolkien, del padre e della madre, protestanti litigano fra di sé con due cose diverse, quindi due rami protestanti diversi, sua madre si converte al cattolicesimo e siccome si ammala, morirà per una malattia che non aveva i soldi per curarsi, perché i suoi parenti gli hanno detto, te sei cattolica e noi non ti aiutiamo, e lei è morta così. Quindi l'insegnamento cattolico è passato nella testimonianza della madre Tolkien, e poi noi abbiamo il Signore degli Anelli, altrimenti non avremo questa grande opera letteraria del Novecento, parte integrante del programma della nostra scuola, che in origine avevo chiamato, infatti, come non so se c'è scritto qui, Scuola Hobbit. Poi mi scrissero dall'Inghilterra, dice, guarda, Hobbit non lo puoi usare perché è una parola coperta da copyright, in quanto noi ne abbiamo acquisiti i diritti, noi che produciamo i film del Signore degli Anelli. Allora scrissi scuola Tolkien, nemmeno, cause legali, eccetera, eccetera. Vabbè, chiamiamola alleanza parentale. Va bene. E quindi questo è iniziata la scuola. Quindi abbiamo iniziato con i genitori, una cosa che non c'è, abbiamo scoperto che la scuola dell'obbligo non esiste in Italia, aveva ragione l'abate, e quindi abbiamo iniziato a parlare di scuola parentale. All'inizio sembrava una follia, e in effetti lo è, e quindi abbiamo iniziato. Se mi chiedete quanti bambini abbiamo ora, che è una delle domande prime che mi fanno, abbiamo 20 bambini alle elementari e 10 alle medie. La prima bambina iscritta il primo anno, quando non c'era niente, c'era solo la mia idea di farlo, la maestra, che poi vi dirò come scelta, e la classe, un babbo si alzò in piedi nel suo istituto e mi faceva, quanti sono iscritti a questa scuola? Nessuno, è da partire, se tutti continuate a dirmi quanti sono iscritti e non vi iscrivete, vi continuerò a dire che per ora non ce n'è punti. Un babbo, nel silenzio generale, si alzò in piedi, alzò la mano e disse, io iscrivo mia figlia. Quella bambina oggi fa terza media e ha fatto tutto il ciclo, ha avuto la maestra unica all'elementare con quella prima maestra con cui partì, che tuttora insegna nella nostra scuola, e quindi adesso fa terza media e ci apprestiamo appunto ad aprire anche le superiori. Quindi, come ho scelto quella prima maestra? La prima maestra l'ho scelta non per il titolo di studio, che non sapevo che titolo avesse, ma perché avevo visto come aveva educato le sue due figlie. E allora ho detto, questa è la maestra che serve a me. Non mi interessa il titolo di studi, cioè un attestato dato da un ente che io contrasto con tutte le mie forze, che è lo Stato italiano, e quindi non mi interessa cosa dice lui, mi interessa cosa dico io. La scuola parentale nasce con l'idea che la scelgono i genitori, cioè sono i genitori a scegliere la maestra, non una entità che ci dà delle patenti per insegnare, no. Ebbene, quindi è nata questa scuola, abbiamo cominciato, Io, con mio modo sempre, diciamo, soft di entrare nelle cose, ho dato ampia pubblicità, siamo andati su tutti i giornali, interviste dappertutto, sono andato a tutti gli asili della zona cattolici a fare pubblicità a questa scuola, sono andato in una caserma di militari giovani, quindi 400 giovani militari davanti a spiegare la cosa. Quanti sono stati gli iscritti da tutta questa tua pubblicità? Inclusi quelli che sono usciti dall'asilo delle suore accanto alla parrocchia? Zero. Nessuno si è iscritto. Tuttora nessuno si iscrive grazie a un volantino pubblicitario, manifesti, risparmiate i soldi e vi ha tirato un sacco di problemi, tipo i giornalisti di Repubblica a intervistarti davanti a casa che tu non ricevi, e quindi loro vanno dal vescovo che fa peggio che meglio. Quindi questa è la situazione. Non date pubblicità a questo tipo di scuole, meno lo sanno, meglio è. Io ormai mi sono infangato, pazienza. Quindi la nazione inizia, vedete, 2 luglio 2014. No, questo lo dico perché molti fanno, anche io ho fatto la scuola orientale perché le mascherine, no, ma prima. Eh no, noi l'abbiamo fatta prima per il gender, ma prima, perché il problema è prima. Come ci ha spiegato bene Don Samuele, non è il fatto che allora negli anni 60, perché erano i programmi di dire la preghiera all'inizio e ti insegnavano a prima lezione il segno di croce che andava bene. No, il problema è precedente, non va bene niente, come diceva un mio conterraneo filosofo, gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare. Gino Bartali, per chi non studiasse filosofia. Ebbene, quindi... gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare totalmente da capo, quindi non è che va un po' bene là. Ecco una delle idee sbagliate per fare scuole parentali: facciamo una scuola un po' meglio. Se qualcuno viene a scrivere nella vostra scuola parentale un bambino dicendo ma come si fa questo, quali sono i programmi, ma le maestre mi vengono scelte, insomma tutta una serie di domande, vuol dire che sta scegliendo una scuola un po' meglio per suo figlio. Allora questo non è adatto. Io dico sempre, guarda, è meglio che tu la mandi dalle suore, che va benissimo, gli fanno la preghierina. Perché? Perché quello non ha idea di quello che sta parlando. Cioè, dice, allora che, come si deve accettare uno nella scuola parentale? Quali criteri usi te? Un criterio molto semplice, uno che viene a dire, va bene qualunque cosa fai. È talmente che non ha un'alternativa, che o così o così. Che non mi interessa l'orario di ingresso, di chiusura, chi la mai... non mi interessa niente. Sono talmente disperato, senza speranza, che ho bisogno di una speranza, dammela te. E allora ecco la prima maestra, appunto in ordine a non apparire messa sul giornale con la foto, nasce l'alimentare fratte, una sola maestra con 10 alunni massimo. Non si possono avere tanti alunni perché sennò non si riescono a seguire uno per uno, bisogna seguirli personalmente. Vanno seguiti... nella loro individualità. Ecco perché abbiamo classi separate maschi e femmine, non può che essere così, perché sono due mondi totalmente diversi. Nel libro che ho scritto in occasione di questa giornata, mai avevo scritto un libro nella mia vita e mai pensavo mai di scrivere un libro, l'ho fatto perché molti mi chiedevano, e poi cosa ci portiamo a casa? Allora adesso ci avete il libro dove scrivo un capitolo perché la divisione maschi e femmine non può che esserci. È stato negli anni 60 che come esperimento è stato introdotto la divisione maschi-femmine, con un esperimento mai testato scientificamente, un po' come inserire il gender nelle scuole o i corsi antibullismo che dovrebbero togliere il bullismo. Loro non sanno se toglieranno il bullismo, non sanno il gender che danni farà e non sanno che danni avrebbero fatto dividendo maschi-femmine. Quello che oggi sembra un dogma in Italia, perché all'estero è diverso, è assolutamente la prima cosa da distruggere, maschi e femmine separati, al che la gente incomincia a dire, allora non lo scrivo in questa scuola. Benissimo, di nuovo, la divisione è in maschi e femmine, non per classi. Come non è per classi? Che fate tutte insieme le classi? Certo, io ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia che ha l'istruzione come base, fondamento. 3 nonni su 4 sono maestri e professori, i miei zii sono professori, tutte le mie cugine, la pecora nera nella famiglia era il mio babbo, che quando disse io voglio andare a lavorare in banca, tutti lo guardarono, ma che banca, ma che dici, nella nostra famiglia mai, nessuno, tutti insegnanti, e mio babbo pecora nera a 19 anni smise l'università e disse voglio studiare, così vado a lavorare, così mi sposo, come ha fatto, avrò degli splendidi figli, questo è il primo, poi ci sono altri due, e insomma eccetera eccetera. Quindi in famiglia mia io ho avuto presente cos'era l'insegnamento prima, cos'era ai miei tempi e cos'è ora. perché ho di prima mano le notizie. Mia nonna mi diceva che quando andava a insegnare nelle campagne riuniva tutti i ragazzi che erano lì e dava i compiti e insegnava. E dicevo, ma come facevi a fare tre temi di tre classi diverse? Uno a uno a un altro e contemporaneamente, non c'è problema. E ho visto che funziona benissimo. Abbiamo le pluriclasse divise maschi e femmine. Il primo anno non riuscii a far passare questo concetto perché i genitori mi dicevano, no, ma che, questo non si è mai fatto, non è così. Vabbè, il primo anno glielo passai, poi il secondo anno ho usato il metodo democratico, cioè qui decido io e te voti quando te lo dico io. Il metodo democratico che impone dall'alto la scelta o ti fa scegliere su scelte già fatte, evidentemente, non sto scherzando, se voi guardate le migliori democrazie, la Cina, la Germania di Hitler e l'Italia di oggi, sono tutti esempi di democrazia dove la gente vota e pensa di aver deciso. Quindi anch'io gli ho fatto votare la mia decisione, dopodiché si è applicata. I bambini, tornando a casa, hanno fatto, oh, che non ci sono più le femmine che dobbiamo... Così si va a giocare a pallone, sì, si sbriga, si pena poco e si va a giocare a pallone. Le femmine, oh mamma, c'è un silenzio adesso, si può fare le domande, la maestra risponde, che bello. Allora i genitori hanno detto, ma guarda, Don Stefano ha pagato tutti i nostri figli. No, hanno detto, finalmente, mi hanno dato ragione. E le maestre pure sono rimaste contente, perché ovviamente riescono a insegnare. Ripeto, negli anni 60 era normale in Italia, negli anni 50-60 si è fatta questa rivoluzione senza esperimenti scientifici. E vediamo i disastri, perché il maschio dopo pochino non ne può più, e invece la femmina vorrebbe fare tante altre domande, il maschio quindi non potendone più deve muoversi un pochino e cominciare da noi a fare le domande, a fare il simpatico, poi se ci metti le ragazze, è ovvio, lo capisco, farei anche così anch'io, e quindi... la lezione va a ramengo perché l'insegnante deve richiamare, richiamare, richiamare. Quindi, classi omogenee, pochi alunni, ora ho detto massimo 10, ma normalmente ne abbiamo 3 o 4 di bambini. Penso a questa maestra che adesso fa quarta elementare femmine con 3 bambine. Ora, voi capite, una maestra con 3 bambine, quanto tempo ha bisogno per insegnargli le cose in quella giornata? Noi iniziamo all'8:30. Con la preghiera, poi a 10:30 intervallo, poi quindi 2 ore prima, 2 ore dopo l'intervallo, all'1 tutti a casa e mangi a casa, il pomeriggio libero, non hai niente da fare perché ovviamente in quelle ore hai già fatto tutto, hai già fatto gli esercizi eccetera, sì, rimarrà da studiare la tabellina o i fiumi dell'Italia e le capitali Europa, ma più o meno magari fai un gioco a casa con i genitori e ti diverti anche di più. E così funziona, mezz'ora di intervallo. E questo è l'argomento mio principale, quando vedo un bambino dico, senti, nella mia scuola c'è mezz'ora di intervallo, ti interessa? E allora cominciano a subito a capire che questa è la scuola giusta. E catturare un bambino è semplice, perché il bambino è più aderente alla realtà e quindi basta dirgli la realtà. Il genitore ha tutte le idee preconcette, come divisione maschio e femmine, classi insieme, prima e seconda insieme, terza elementare. Una volta abbiamo avuto in senso estremo anche prima, terza e quinta insieme. E questo è stato un po' estremo, ovviamente tendiamo a mettere prima e seconda e terza, quarta e quinta insieme, possibilmente, dipende dagli alunni che hai. A proposito, andiamo avanti perché sennò nuovo nome alla scuola, perché Alleanza Parentale non piaceva a nessuno, è rimasto il sito ma non infiammava, e allora cambiato nome. Dice, che nome avrai dato a questa scuola? Secondo questa conferenza, sapendo che l'avremmo fatto una conferenza di questo tipo che diceva la centralità della religione, l'abbiamo chiamata Gesù Maestro, così non c'è neanche nessuna diciamo ambiguità per dire qui il maestro è Cristo. Come ricordo a ogni prima lezione di ogni anno quando inizia, vedete bambini, questa scuola, così ci sono anche i nuovi, si chiama Gesù Maestro, perché le maestre che voi avete hanno a loro volta un maestro. Chi è? E tutti i bambini in coro fanno Don Stefano, perché sanno che è Don Stefano che insegna alle maestre. Ho detto sì, e c'è un maestro sopra Don Stefano, che è Gesù Maestro, che è il maestro di tutti. E così parte la scuola. Parte la scuola Gesù Maestro. I bambini infatti dicono noi andiamo alla scuola Gesù Maestro e sono molto contenti. Ah, anche i bambini poi fanno a convincere gli altri e gli dicono le cose che fanno qua e gli altri infatti vanno al babbo, babbo si fa a questa scuola? No, perché no? È troppo lontana, ma non è mica vero, perché... Va bene, cosa è? Centralità di Dio nell'educazione scolastica, questa frase che è di Stefano Fontana, se l'educazione è l'incontro della persona con il vero, il bello e il buono, in ogni materia non può mancare Gesù Cristo. Questo è stato messo anche come aforismo all'inizio del mio libro. Ebbene, è proprio così. Come fai a fare storia dell'arte senza parlare di Gesù Cristo? come fai a fare italiano senza sapere di Gesù Cristo? Se leggi Promessi Sposi e non sai la religione cattolica, se tu fai storia senza l'impatto che ha avuto Gesù Cristo nella storia, cambiandole in un prima e un dopo, come fai a fare qualunque materia? Cioè, matematica no. E ci ha spiegato Don Samuele. E certo, anche la matematica. Anche le materie tecniche. Perché la matematica è il linguaggio che ha usato Dio per creare il mondo. E noi studiamo nelle leggi matematiche all'interno della scienza quello che è la realtà. Ho un mio amico, Antonino Zichi, che è venuto due volte nel centro culturale. Entrambi ha parlato male dell'evoluzionismo, da buon scienziato, che non ci crede nessuno tra gli scienziati all'evoluzionismo. Perché? Perché l'errore filosofico viene a monte, ce l'ha spiegato bene Stefano Fontana, e il più non viene dal meno, è il contrario, non può il più venire dal meno, quindi l'evoluzionismo è sbagliato filosoficamente e scientificamente. Infatti i bambini a volte mi dicono, oh ma lo sai, mi ha detto uno che si discende a scimmia, ma pensa a te! Perché è talmente scontato che Dio che creò il cielo e la terra che evidentemente sembra una fandonia come lo è. Zichichi me l'ha confermato. Zichichi ha fatto 6 scoperte scientifiche, tra lui l'antimateria nucleare, è a capo della Federazione Mondiale Scienziati con 10.000 iscritti. Sono conferenze che trovate su YouTube, queste Zichichi a Staggia, dove appunto parla di questo. C'è una fiaba l'evoluzionismo. Non ci crede nessuno, perché in un convegno scientifico nessuno si azzarda a dire l'evoluzionismo. Una volta dice uno, si azzardò, ho preso la parola e disse, senti, per l'antimateria nucleare io ho scritto la formula matematica, me la scrivi la formula matematica dell'evoluzionismo? E questo se ne andò con la coda tra le gambe. Cioè è in televisione e nelle scuole che vi impongono questo, ma evidentemente tutto falso. Quindi centralità di Dio nell'educazione scolastica, dice, ma nella matematica, sì, la nostra insegnante delle medie di matematica, che è laureata in matematica, mi ha detto che il primo anno a matematica cercano di spiegarti che 2 più 2 può non fare 4, cioè cercano di sganciarti alla realtà. Fare oggi un'università in Italia è questo, la prima cosa ti sgancia alla realtà. Ti fanno storia e ti dicono la Chiesa è contro, ti fanno scienze e ti dicono la Chiesa ha bloccato il progresso scientifico, quando la scienza l'abbiamo inventata noi, è Galileo Galilei, grande cattolico, che ha inventato la scienza. Quindi di cosa stiamo parlando? La centralità di Dio nell'educazione scolastica. Una bambina, Chiara, che adesso fa seconda media, quando faceva le elementari, chiamava i suoi genitori a fare la testimonianza al corso di preparazione al matrimonio. Essendo che adesso sua mamma è incinta del 9° figlio, facevo bene, ci avevo visto lungo. Ebbene, quando parlavano del più o del meno delle cose familiari, che si erano sposate a 23 anni, eccetera, la loro storia la trovate dettagliata nel libro, che ancora loro non hanno letto, quindi io spero che mi approvino la cosa. Ho detto, ho scritto un po' di voi, va bene, sì, e io ho proprio spaparanzato la loro storia, perché secondo me è molto bella. Questa bambina primogenita era lì e faceva elementare, aveva fatto terza, quarta elementare, e gli dice, Chiara, te che vai a che scuola vai? Alla scuola qui di Don Stefano, in cui ho un parrocchio. Perché c'erano queste giovani coppie, ho detto, diciamogli che esiste la scuola parentale, non verrà nessuno, perché ripeto, nel mio paese nessuno viene a quella scuola, ma diciamoglielo. Diamogli un'opportunità, per non dire se lo sapevo, ora lo sai. Di che scuola vai? Quella lì. E cosa ti piace di questa scuola? E lei, che si parla sempre di Gesù. No, Chiara, così mi rovini. È gente che non viene manco alla messa. Cioè, mi hai rovinato in una sola parola. Questi non ce la scrivono di sicuro. E quasi la brontolai. Ma aveva ragione lei. Aveva ragione lei, il bello di questa scuola è che si parla sempre in qualunque materia, non c'è la religione, non è che Don Stefano ci fa l'ora di religione, no, la religione è dappertutto. Ecco, questa è la realizzazione pratica, ripeto, di quelle cose che abbiamo detto in teoria, perché non è teoria. Qual è lo scopo degli insegnanti? Lo scopo degli insegnanti non può che essere uno e uno solo se le premesse sono quelle che abbiamo detto. Indicare il paradiso, la maestra ha questo scopo, indicare il paradiso. Il compito dell'insegnante non si esaurisce nella trasmissione del sapere, ma deve essere caratterizzato da una viva preoccupazione morale e religiosa. Ecco perché si può parlare di scuola cattolica, altrimenti non si può parlare di scuola cattolica. L'aspetto religioso è connaturale all'uomo, nella nostra scuola maestra parla normalmente di religione, non c'è l'insegnante religione, non è facoltativa. La preghiera al mattino, l'Angelus a mezzogiorno, in ginocchio in latino, valorizzare i tempi liturgici e festività della Chiesa, feste dei santi, eccetera, eccetera, gite a sfondo religioso. messa in alcune occasioni. Ma tutto questo non servirebbe a niente se non fosse che in ogni materia intrisa nella materia stessa, in quello che dice la maestra, ci fosse la religione. Quindi rimanendo le preghierine non serve a niente. Facendo tutto questo in quel contesto che vi ho detto, acquista significato, anzi il centro. Lo zaino è leggero, questo fece molto, questa figurina fece molto ridere tutti i militari, e praticamente i libri li lasciano a scuola. A casa non importa se si portano i libri, hanno il loro cassettino, li mettono lì, zero zaino, non è zaino leggero, è zero zaino. Loro escono con il loro grembiulino per benino. La parte principale viene fatta a scuola per il motivo, dicevo, la maestra Samantha, che ha tre bambine, evidentemente ha tutto il tempo la mattina di insegnargli qualunque cosa. La leggenda è questa delle scuole parentali o dell'homeschooling. Voi mettete i vostri figli in una bolla di cristallo, una sfera chiusa, poi quando affronteranno la vita non riusciranno ad affrontarla, non avranno socializzazione, saranno lì soli, poi dopo quando affronteranno la vita. La realtà è esattamente il contrario. Do you understand il contrario? È proprio l'esatto opposto. I bambini che frequentano le scuole parentali o fanno homeschooling sono i più socievoli in assoluto. E col fatto che la maestra non è il nemico che ti viene a punire o a dare compiti, a caricare compiti, a rendere tanta la vita, ma è la tua alleata, allora il mondo degli adulti non è estraneo. I bambini a scuole parentali parlano con i coetanei che non conoscono e li parlano di tutto senza problemi, e parlano anche con gli adulti, interagiscono nelle conversazioni degli adulti entrando a proposito di quello che devono parlare. Dopo vi farò alcuni esempi se ho tempo. La leggenda è questa, quindi sono chiuso in una bolla di vetro, la realtà è il contrario. La verità delle scuole parentali e dell'homeschooling è rispettare ciascuno per quello che è, quindi essere libero, libero di essere pesciolino, giallo, verde o blu, libero di essere un polipo, anche libero di essere un granchietto, perché sono differenti, non sono standardizzati, come invece vuol fare l'altro tipo di scuola. Se io dicessi a questi animali, vi farò un esame per scegliere il migliore tra voi, chi si arrampica prima sull'albero, ovviamente la scimmia avrebbe un vantaggio sull'elefante, sul pesciolino. Ecco, quindi bisogna fare qualcosa di specifico per ciascuno, perché ognuno va rispettato, uno sarà bravo a italiano, uno a matematica, uno saprà fare disegni, uno le capirà prima, uno le capirà dopo, uno è più profondo, uno è più superficiale, e uno ha una famiglia, uno ha un'altra, evidentemente ciascuno è rispettato. Se hai 20 bambini, 15, 30, non puoi fare. Non è colpa delle maestre, non è che noi abbiamo delle maestre straordinarie e dei bambini mega galattici, abbiamo dei bambini normali, con delle maestre normali e con un prete normale che li segue. Semplicemente sono nella condizione migliore per agire. Come fa una maestra che ha 20 bambini a seguire ciascuno di loro, a sapere se ieri hanno avuto il mal di pancia o se adesso uno lo vede un po' stanco o se non può, si deve andare avanti. Il programma va fatto, va finito. Noi la parola programma l'abbiamo abolita. Cioè, ogni volta che una maestra fa programma è ciò che si fa. Perché voi nella vostra vita avete i programmi. Quando iniziate un dialogo, trovate uno per strada, dice, allora eseguiamo il secondo programma, allora dobbiamo arrivare fino a qui. Noi abbiamo artificializzato lo studio, quindi abbiamo fatto le classi, divisi per età, abbiamo messo i programmi e i registri, così abbiamo ammazzato l'educazione. Perché uno non vuole più andare in questa scuola artificiale, con maschi e femmine insieme, ma nella realtà non sono mai insieme. Si mette a giocare ai bambini, cioè i maschi vanno una parte, le femmine un'altra, e gli adulti uguale. Si fa anche un incontro, ci sono marito e moglie, e dopo quando si alzano, lì devi stare lì accanto alla tua moglie, poi quando si alzano si forma il gruppettino dei mariti e il gruppettino delle mogli. Cioè noi abbiamo artificializzato e messo insieme. Abbiamo messo coetanei, perché voi quando parlate fai, no, con te non parlo perché ha 2 anni più di me, mi rivolgo, no, che è? La realtà è un'altra cosa, il programma, c'è da finire il programma, quale programma? Il programma è quello che fai, è quello che hai fatto, vi ricordate in quinta superiore ci facevano firmare il programma su quello fatto nell'anno, quindi programma uguale quello che hai fatto nell'anno, cioè non ce la facciamo a finire il programma, la frase è priva di fondamento. Se tu vuoi insegnare le cose belle, vai secondo il programma che i bambini quelli che hai davanti devi apportarli. Quando facevo il primo gruppo giovane, secondo quello che erano i loro interessi, è seguire i loro interessi, inclinazioni, dove gli piace fare, perché è quello che faranno bene. Se te gli fai per forza una cosa, hai fallito. Se te li obblighi, hai già fallito. È ovvio che è obbligatorio il sacrificio che è necessario per lo studio che gli va insegnato, in prima persona all'insegnante, ma secondo le inclinazioni, Se non gli piace fare una cosa, approfondisci quella. Io ho odiato la scuola perché io c'era sempre quello approfondire delle cose perché no, il programma standard, certo se hai 20 bambini il programma deve essere standard, non puoi fare a tutti uguale. Deve fare tutto, no, tutti possono fare domande. Un bambino che si è iscritto alla nostra scuola, i genitori gli hanno detto, oh, sai, in questa scuola è apprezzato, in quell'altra ci aveva richiamato perché era indisciplinato. Che ho disciplinato vostro figlio, ma infatti ci sembrava strano anche a noi. Se andava la maestra e dice, oh, come mai dice indisciplinato? È perché fa troppe domande. No, fa troppe domande, non è indisciplinato, è uno interessato al sapere, ma se tutti facessero così, aveva ragione la maestra, se c'hai 20 bambini e ognuno fa 10 domande, la lezione non la fai, non va avanti. E se ce n'hai 3, ha voglia, anzi si parte alle domande, cioè, avete qualcosa da cui vogliamo partire stamani? È proprio tutta un'altra cosa, capito? Va proprio rovesciato totalmente. Noi abbiamo fatto una cosa artificiale, pensando che la scuola sia quella. Non è nata così la scuola che abbiamo fatto noi. Non è nata così l'università, come vi ho detto, che è sganciarsi dalla realtà come oggi. L'abbiamo fatta noi. Ecco la cosa, scuola pubblica. L'obiettivo è fare tutti standardizzati. C'eravate in Italia in questi ultimi 3 anni? Ecco, standardizzare. Tutti uguali, tutti a fare, a pensare le stesse cose. Il risultato è che ti senti stretto come una sardina. Quindi è esatto opposto. Vi ricordate quando ai nostri tempi ci dicevano cos'è questa nota? A me non me ne andava così. Oggi cos'è questa nota lo chiedono all'insegnante. Perché è colpa dell'insegnante se mio figlio non sa. Cioè tu che hai delegato a un'istituzione terza l'educazione di tuo figlio, ti lamenti con lei che tuo figlio... Questa è, hai ceduto la tua responsabilità e poi pretendi pure. No. Alla prima riunione di quest'anno con i genitori, siccome c'era anche qualche genitore nuovo che non aveva capito chi ero, a cui ho detto, guardate, io a volte sembro cattivo, ma in realtà lo sono. In questa scuola non è ammesso la pretesa. Cioè se qualcuno di voi durante l'anno pretenderà qualcosa, sappia che qui non si può pretendere. Lo so che frega il fatto che io sia un prete da cui si pensa che derivi il verbo pretendere, perché dai preti tutti pretendono sempre, ma sei un prete, chi l'ha detto? Ma c'hai il macchinone, che c'entra, anche te sei chiamato alla... Vabbè, quindi dicevo, no, non si può, non viene a pretendere, se tu pretendi, semplicemente porta via tuo figlio e fagliela meglio te. Fagliela meglio te, trovagli un'altra scuola migliore te. Qui non puoi pretendere, non puoi andare dalla maestra a pretendere. Vai dalla maestra a collaborare se quella maestra ti sembra che sia la maestra giusta per tuo figlio. Non puoi pretendere che lei faccia quello che tu non hai fatto. Se la maestra è meno brava in matematica, non devi protestare con la maestra perché è meno brava, devi fargliela te, che sei il primo responsabile. Ci fa vedere qualche foto. Questa è la maestra Samantha con la sua prima classe. Qui c'è l'inizio proprio. Vedete, la maestra li ha accovacciate, può seguire ogni bambino. Qui in questo caso ne aveva 8. Facciamo tante gite. Questa è la Sacri Particola, Siena. Sono bambini normali, come si vede nella foto. Queste sono tutte riferite al primo anno, quindi è roba vecchia di quasi 10 anni. Santuario Santa Caterina. L'ultima ora dell'ultimo giorno, siamo lì, guardate come ascoltano la lezione di Don Stefano che gli spiega la vita a Santa Caterina con gli affreschi di Santa Caterina. Non c'è bisogno di dirgli state attenti. Io non dico mai state attenti. Non c'è bisogno. Loro vogliono ascoltarmi. Piazza del Campo, dove si spiegano tutti i riferimenti cristiani in Piazza del Campo, perché sennò uno magari va a vedere il palio e non capisce che lì c'è il simbolo di San Bernardino da Siena impresso nel Palazzo Comunale, non sa che gli spicchi della Piazza del Campo è il manto della Madonna e tutte le varie cose, quindi le abbiamo spiegate sul campo. Pensate che abbiamo bisogno di studiarle quando tornano a casa o se lo ricorderanno per tutta la vita? Il buon governo di Ambrogio Lorenzetti al Palazzo Pubblico, o anche gite non religiose, il Museo dell'Acqua, per carità, alla scoperta della natura, si va lì direttamente col contadino che ci spiega come fa le varie cose, ci spiega i frutti, nelle varie, quindi dal frutto maturo fino a che marcisce, genitori coinvolti direttamente, ci posso fare una lezione sul vulcano? Vieni pure, ho costruito un vulcano, bravo, vieni, scuola parentale, festa in allegria. Compleanni con la corta e la nonna, lo dico perché una volta mi disse, ma che devo portare quello della oppure posso farlo io la torta? Ho detto, no, la torta e la nonna non si può fare se prima non l'ha assaggiata il parroco. Allora c'è un sorriso, allora si parte bene. Recita di Natale sul Natale, E lo so, sembra strano, ma purtroppo pensa che fanno Gesù, Maria, Giuseppe, il bambino Gesù. Maestro, ci porti a vedere casa tua? A voglia. Un messaggio ai genitori, si va a casa della maestra a mangiare. È un'eccezione, normalmente stanno... Maestro, ci legge una storia? A voglia, mettetevi là e vi leggo una storia. Ginnastica, abbiamo un bellissimo... Le mura medievali alte 6 metri, così almeno nessuno dice scapperà mio bambino, non scappa. I giochini, se uno di cognome fa bimbi vuole giochini nella sua parrocchia. Le foglie diventano modo di gioco, la segretaria. Le bambine che imitano la segretaria, che vogliono fare la segretaria. Una, la segretaria che faceva la segretaria nella mia parrocchia, che si chiama Marta, che è questa ragazza qua. Sono un po' commosso, scusate, perché a 26 anni ha deciso di andare nel monastero di Losano, dove facciamo gli esercizi, adesso è felicemente monaca di clausura. E qui capisco perché i genitori, diciamo, hanno quella commozione quando i figli poi prendono la loro strada. Monastero Rosano, questo dove faccio esercizi spirituali, un monastero grande, ci sono più di 40 monache, molte giovani, sono entrate tante anche quest'anno. Festa della mamma, anche qui non abbiamo problemi a fare la festa della mamma, preghiera inizio giornata, vabbè, giusto per farvi vedere qualcosina, ecco come funziona, due paroline. Via Crucis fatta per classe, con i bambini che possono fare le domande, è dialogata. La supplica alla Madonna di Pompei, ogni anno la facciamo, per ricordare la battaglia di Lepanto, quando all'epoca c'erano musulmani che voleva invadere l'Europa via mare, all'epoca. Quindi, ecco, noi preghiamo per questa intenzione qua. 7 ottobre 1571, battaglia di Lepanto, abbiamo bloccato questa invasione dall'acqua musulmana per l'Europa. E ecco perché c'è la festa della Madonna del Rosario, che non lo preghiamo tanto in maniera devozionale, ma che Madonna combatta con noi, come ha fatto in quell'occasione, ecco, Auxilium Christianorum, aiuto dei cristiani, è stato aggiunto alle litanie lauretane in ricordo della battaglia di Lepanto. Non è che le cose nascono a caso. Esame in scioltezza, pensate quando questi fanno esame prima elementare, come si vede dalla foto, quando arrivano in terza media, già l'ottavo esame che fanno, quegli altri sono al primo esame e hanno tutta una paura, loro invece sono sorridenti e sono appena prima dell'esame. Pensate un po', la scuola per i miei figli adesso c'è, benissimo, buona questa torta. Lo Stefano, ci è piaciuta questa torta, per chi fa già scuola parentale avrà nella sua testa già fatto i confronti. Io invece mi rivolgo adesso a chi la volesse fare, dice: ah, bella, si fa anche a noi. E io finora le mie conferenze in genere finivano qui e poi nessuno faceva scuole parentali in conseguenza del mio intervento. Allora ho detto: ah già, mi sono scordato, è come si dice, buona la torta, ma se non mi dai gli ingredienti come faccio a farla anch'io? Allora vi dico i tre ingredienti molto velocemente, qui ve lo dico velocemente, chi le vuole nel libro ci sono messi nel dettaglio. Necessitano i tre ingredienti per il fenomeno che abbiamo visto a Staggia Senese. Primo ingrediente. E su questo già incominciamo. Un gruppo di amici nella vita. Questo è un ritiro per famiglie. Io faccio ritiri per famiglie, faccio campi estivi, faccio gli esercizi spirituali, trovate tutto in internet al sito Amici del Timone. Però adesso un gruppo di amici nella vita. Cioè non ci si mette insieme per fare una scuola parentale. Perché? Perché la prima difficoltà cadrà. La prima cosa diversa, una maestra che vorrebbe una o un'altra, o se si fa il corso yoga non si fa, se si mette la mascherina non si mette, allora praticamente in queste cose cadranno. Ci vuole un gruppo coeso che si frequenta, che sono amici nella vita, che si ritrovano il sabato sera, che i bambini si frequentano, perché se te li metti, se il motivo del fare la scuola parentale è il ritrovo per fare la scuola parentale è solo per fare la scuola parentale, io ve lo sconsiglio, perché ne ho visti nascere tante e nel giro di un anno sono già finite o hanno enormi problemi. Quindi se non c'è un gruppo di amici nella vita non si fa. Secondo ingrediente, la casalinga felice. È necessario per fare un modello di scuola parentale che le mamme stiano a casa. Le nostre mamme stanno tutte a casa, anche perché capite, con 6, 8, 9 figli, se non stai a casa non lo puoi fare. Evidentemente, quindi, questo è un requisito necessario per l'apporto necessario. Se vai in gita, chi ci accompagna? Le mamme, se no che fai? Paghi un bussino? Cioè, evidentemente c'è questo. Quando torni a casa c'è la mamma che te lo deve chiedere com'è andata e tutto il resto, altrimenti il modello non funziona. Poi, ovviamente, qua, i primi bambini che hanno iniziato hanno tutti 6, 8 fratelli, quindi voi capite che il futuro è già fatto, cioè la scuola è già fatta, perché è ovvio che loro vogliono venire a quella, è finita. passo avanti queste cose che non mi interessano. Terzo ingrediente, sto andando molto veloce, ripeto, nel libro trovate tutti i dettagli. Un bambino che al suo compleanno dice: che ingrediente è questo? È ingrediente che un bambino che dice: allora venite al mio compleanno, c'è la festa, ci si diverte, c'è l'aranciata, ci sono le patatine, si gioca a pallone, si fa mosca cieca, palla avvelenata, e mi raccomando, massimo due regali. Tre, proprio se... Non mi sembrerebbe strano, un bambino che dice: io ti ho portato il quarto regalo. No, te lo riporti a casa. Mi sembra reale, eppure è esattamente quello che accade nelle famiglie che pur si dicono cristiane. Perché... quanti figli avete? Quanti figli dobbiamo fare? Basta tornare al giorno del matrimonio. Il giorno del matrimonio voi avete promesso un qualcosa. Il giorno del matrimonio il sacerdote vi ha chiesto: siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi? Sì, ma massimo due. Tre se sono venuti due maschi e due femmine, che tento il bonus. Perché va così. E poi quando vi presenterete da Dio cosa direte? Ah no, si pensava si scherzasse. I figli che Dio vorrà donarvi, non quelli che avete programmato di fare voi, che ora non è il momento, che non ce la facciamo a mantenerlo, e tutte le balle che ci hanno infilato nel capo. Lo Stefano, ma tu non ti rendi conto di quello che dici? Me ne rendo conto. I figli sono un programma dei genitori o un dono di Dio? No, sono un dono di Dio a parole. Poi nella realtà, se lo programmi bene... Vi consiglio un'agenzia molto buona di programmazione per i figli che si chiama Planned Parenthood, genitorialità programmata, che vi darà tutti gli strumenti necessari nel caso in cui un dono non fosse desiderato, vi fornirà l'aborto. E se siete in Italia vi sarà pagato dalla collettività. Ecco quindi che siete disposti a accettare i figli a Dio vorrà donarvi o li volete programmare secondo le vostre esigenze? La Staggia non hanno tanti figli perché apparteniamo a qualche associazione o a qualche congregazione religiosa o così, ma perché si fa quello che si faceva 100 anni fa normalmente. Sei disposto a accettare figli 100 anni fa? Se andavi a dire: io ho 6 figli e siamo una famiglia numerosa, ti vedevano in faccia. Ma che famiglia numerosa? Famiglia normale. No, noi, lo Stefano ci hanno detto, c'è anche un'associazione con 3 o 4 figli, famiglia numerosa. Dice: ma con 3 figli, te, secondo te come si chiama questa famiglia che dice non è numerosa? Famiglia striminzita. Se hai 2 o 3 figli, striminzita. 6 o 8 figli, normale. Certo, se sei invitato a Sanremo da Carlo Conti come famiglia più numerosa d'Italia, la famiglia Anania, 16 figli. Non so se vi ricordate, 2015, Feste a Sanremo. Ah, non guardate Feste a Sanremo, continuate che va benissimo. Se ho sentito la canzone Vice Sanremo, che fa? Siamo fuori di testa! Bravi, ottimo. Quindi 2015, famiglia Anania, 16 figli. Quella è una famiglia numerosa. Vi ho fatto vedere la casa di Santa Caterina, 24esima figlia dei coniugi viene in casa. 24esima, quella è una famiglia numerosa. Stessa madre, stesso padre, Io chiedo anche a Silvia, la ragazza della mia parrocchia, al nonno, dice: ma dallo stesso padre? Che se fossi io il padre, meno male è lui che è un buon persona, io l'attaccherei al muro così. Siete disposti a accogliere un amore figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Attenzione, quello che ha detto Stefano Fontana e Don Samuele Cecotti prima non se lo sono inventati loro, lo avete promesso il giorno del matrimonio. Non educarli secondo il progetto 2030, l'agenda Draghi oppure i programmi del Ministero della Salute Azzolina. No, secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa. Non quello che dice la gente, i dogmi, che la donna deve lavorare per realizzarsi, tutte queste cose balle qua. No, secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa, lo avete promesso solennemente. Quindi non siete venuti a una conferenza bella o sì, siete venuti a ricordarvi gli impegni che vi siete già presi. Chi ha il diritto e il dovere di insegnare? Lo Stato? Chi alza la mano e verrà decapitato? No, tanto se la testa non gli serve, perché dopo tutto quello che si è detto, se dice anche quello, si può togliere, è un orpello, ecco. i genitori, Don Stefano, la scuola è parentale, quindi siamo noi a comandare, quindi te cosa ci sei qui a fare? Se noi decidiamo diverso, tu cosa ci stai qua a fare? A dirvi che non sono i genitori i primi responsabili dell'educazione dei vostri figli. No, ci dici che è lo Stato. Guardate, se dice, ma la natura ci ha dato il compito a noi di insegnare, siamo nati per insegnare ai nostri figli. Eh sì, la natura ha detto questo, ma la soprannatura, sto finendo, la soprannatura, c'è un ruolo soprannaturale che è della Chiesa. Se noi diciamo che l'educazione è dei genitori, poi non possiamo avercela col gender, perché i genitori lo vogliono il gender. Perché combattete contro il gender nelle scuole, se sono i genitori a volerlo? Se dite che l'educazione è responsabilità esclusiva dei genitori e che lo Stato non si deve mettere in mezzo, voi state dicendo una verità parziale. Zop! La verità è che l'educazione è responsabile la Chiesa. Per cui i genitori, seguendo l'insegnamento della Chiesa, hanno responsabilità di metterla in pratica, quell'insegnamento della Chiesa. Quando dico la Chiesa, non dico quell'uomo di Chiesa lì, quello che state pensando voi adesso. Quegli uomini di Chiesa che sono i vostri parroci, sto dicendo la Chiesa, quella che da 2000 anni insegna le stesse cose. Secondo l'insegnamento della Chiesa. Se poi hai la fortuna che il sacerdote è secondo questo insegnamento, dico bene. Se hai la sfortuna di non averlo, ti dirai, ti prendi quello. No, lo devi cercare. Cioè, se il cibo ha variato in un posto, non continui a mangiare, cioè, vabbè, è troppo lontano quell'altro. Fai i chilometri per mangiarlo buono. Quella prima bambina iscritta abitava a 35 km di distanza, cioè il babbo ha fatto 140 km al giorno per venire alla nostra scuola. Certo, ora ha comprato casa un po' più vicino per risparmiare ha cambiato casa. Quindi la Chiesa è responsabile. Questo l'ha detto, dici te, no? È l'ultima slide. Andate dunque a maestrate tutte le loro nazioni insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ha comandato, l'ha detto l'Apostolo poco prima di salire al cielo. Ecco quindi che la missione di insegnare ce l'ha la Chiesa. Gli errori più comuni ve li salto, ma li trovate tutti nel libro. Dice, ma il libro ce lo fai vedere? Perché noi dobbiamo salvarci, capite? Allora qui ci sono vari siti che comunque trovate in quel foglietto giallo che avete trovato, il libro che è uscito proprio per questa occasione, lo presento in anteprima per voi. Si trova anche su Amazon in vendita, e qui lo comprate con lo sconto, e questo è il libro che dice quelle cose che vi ho detto qui. Si trova appunto anche su Amazon. Ormai che ci siamo, dico anche due ultime cose, mi dispiace, voglio dirne tante altre. Voglio dire l'importanza dell'insegnamento della filosofia per le maestre. Io faccio un corso di filosofia, ho iniziato l'anno scorso, fammi dire almeno questo, se almeno abbiamo iniziato l'anno scorso, la filosofia è rivolta ai genitori di questi bambini, ma vengono anche le maestre ovviamente. Abbiamo iniziato la storia della filosofia l'anno scorso, quest'anno abbiamo fatto la prima materia seria, ontologia, con il video del professor Fontana che guardiamo in parrocchia, poi io faccio un commentino finale e rispondo alle domande. Vengono le maestre, ma vengono anche le bambine, dico bambine perché per alle medie sono più bambine, delle scuole medie. Ebbene, dice, ma cosa ci capiranno quelle bambine delle scuole medie? Ci capiscono e come? Perché concludo raccontandovi una cosa che mi è successa in seminario, settimana molto bella, e poi si va a mangiare. Al ritiro per famiglie io ho fatto le meditazioni che faccio agli esercizi spirituali, per quelle che hanno bambini e vengono al ritiro per famiglie. Le ho fatte sulla Chiesa, quindi ho fatto varie meditazioni sulla Chiesa, passando a tutti i temi attuali, quindi al Concilio Vaticano II, la sua interpretazione, eccetera, eccetera. Pensate che sono venute anche le bambine delle medie, ma non perché ce l'hanno costretti i genitori, perché loro volevano venire, perché sentono sempre Don Stefano parlare, glielo faccio a scuola, l'anno scorso gli ho fatto storia e filosofia anche a loro, Socrate, Platone, Aristotele, secondo quello che un bambino può capire evidentemente, ma lo facevo la sera ai genitori, i bambini, il giorno dopo io, vi dico cosa ha detto ai vostri genitori, allora loro cercavano di imparare, poi andavano a casa per vedere se il genitore aveva capito, e i genitori si stupivano che avevano capito quasi più bambini di loro. Ebbene, queste bambine che sono arrivate lì, sono venute a tutte le meditazioni pesanti Don Stefano, per farvi capire, una volta una meditazione una mattina è durata sulla storia, sugli problemi che sono nati nella Chiesa, che non sono relativi a questo pontificato, non sono relativi al Concilio Vaticano II, ma hanno le loro radici molto prima, come anche i problemi della scuola. Gli ho spiegato tutto nel dettaglio, pensate, una meditazione di 3 ore e mezzo, filate così, frontale, senza immagini, solo frontale, 3 ore e mezzo, le bambine prendevano appunti. Tant'è che mi sono sentito un po' in colpa. Quando c'è stato il pranzo ho detto, vabbè, mi metto lì con le bambine, si farà due discorsi per far vedere che sono pure anche simpatico, cioè perché 3 ore e mezzo, bambine delle medie, ragazze ormai delle medie, Mi sono messo a sedere, hanno incominciato loro, ma quella cosa che ha detto sul concilio, no, ma quel Papa perché ha detto così? Abbiamo parlato tutta la sera, addirittura uno ha fatto un collegamento con una cosa che aveva detto il professor Fontana al corso di ontologia, applicato alla storia della Chiesa che gli avevo detto. E te capisci lì che veramente hai costruito un qualcosa di grandioso. E tutto questo è stato possibile con le cose che vi ho detto, con gli ingredienti che vi ho detto. Perché queste bambine non solo hanno letto Come si sposi in quinta elementare, non solo fanno il corso di ontologia volontariamente, loro volontariamente vengono a fare questo, perché gli interessano. Chiara, quella che ha detto che questa scuola insegna Gesù Cristo, che ora fa seconda media, alla fine quando ho spiegato ai bambini del mito della caverna di Platone, dopo la lezione è venuta a dirmela, dicendo: Stefano, questo è come il film che ci hai fatto vedere al campo scuola. Eravamo l'anno scorso a dicembre, 2 anni fa a dicembre, ma non mi ricordo cosa ho mangiato ieri sera, mi ricorderò il film che vi ho fatto vedere al campo scuola. Sì, The Truman Show, che lui vive lì, in quel set televisivo, pensa che sia la realtà e poi esce. Cioè la bambina non è che ti sorridono perché Don Stefano, il parroco, gli fanno la compiacenza. Hanno capito benissimo, fanno i ragionamenti e ti stupiscono perché no, ti fanno i ragionamenti che, vedete, questo... quanto è la realizzazione di quello che ho detto prima. Se tu gli dai, se tu non fai l'errore di trattare i bambini da bambini, perché l'unica cosa un bambino non vuole essere trattato è essere trattato da bambino, se lui dice la motosega, gliela compri elettrica, lui vuole la motosega vera, lui vuole andare a tagliare gli alberi con la motosega vera, non vuole, quando gli dai il bambolottino, lei vuole il bambino vero, dai il bambino da tenere. I bambini, se li tratti umanamente in maniera corretta, come devono essere chiamati, questi sono i risultati. Non di un prete straordinario, di bambini straordinari, di famiglie straordinarie, ma normali, se noi le mettiamo nelle condizioni di dare al meglio la loro potenzialità che hanno dentro di sé.
Ave Maria, carissimi radioascoltatori, quest'oggi vi abbiamo proposto per la rubrica La Chiesa insegna una conferenza tenuta da Don Stefano Bimbi durante un convegno sulla vera scuola cattolica riguardo alla vita pratica delle scuole parentali, presentando la sua realtà e la sua esperienza appunto di scuola parentale. Speriamo possa essere di esempio, di sprone e di aiuto per tante famiglie. A tutti un santo proseguimento. Ave Maria.